Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È la puntata speciale del sabato di Linee d'ombra, il programma che tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 15 qui a Radio 24, vi racconta le storie degli ascoltatori, le vostre storie che hanno nel mezzo una linea d'ombra, una linea di passaggio, un confine che segna un prima e un dopo. All'interno di ogni puntata vi raccontiamo una storia seriale che è cominciata a settembre e che continua tutt'oggi, che è la storia di Antonio Cocco, un giovane uomo che negli anni 50 semplicemente fa quella che lui chiama una mattata. Lascia la scuola, lascia il liceo perché ha ricevuto un brutto voto da un professore, non ha nemmeno ricevuto un brutto voto, ha solo fatto discussione col professore e scappa, va in Francia, lì è un clandestino e gli dicono arruolati nella legione straniera invece che tornare a casa e farti la prigione. Lui lo fa e da lì comincia il baratro. Siamo al punto in cui dopo la formazione, dopo l'addestramento, viene mandato in Indocina per combattere quella guerra. E prima di arrivarci cerchiamo di capire che cos'è la guerra in Indocina, come ci siamo arrivati e qual è quindi il contesto in cui Antonio Cocco sta per arrivare. La situazione delle grandi potenze, che dopo la Seconda Guerra Mondiale sembrava abbastanza immobile, nel 1950, dopo la rivoluzione comunista di Mao Zedong in Cina e dopo lo scoppio improvviso della guerra in Corea, cambia. L'Unione Sovietica è la prima a ridefinire la propria politica dell'Estremo Oriente. Dopo la vittoria di Mao, sia Mosca sia Pechino riconoscono il governo clandestino di Ho Chi Minh. La Cina, fino a pochi anni prima ostile, invia armi all'esercito guerrigliero di Jap a sostegno della guerriglia contro i francesi. Gli Stati Uniti non stanno a guardare. Il presidente Truman autorizza l'invito di aiuti militari ai francesi. Truman considera fondamentale un avamposto occidentale in Estremo Oriente, tanto che nei 4 anni successivi gli americani spenderanno quasi 3 miliardi di dollari per finanziare le truppe francesi e sostenere il traballante governo ufficiale del Vietnam. Il comandante Giap, sul fronte dei ribelli, addestra decine di migliaia di uomini, tutti ottimi conoscitori del terreno, tutti abituati alle condizioni climatiche della giungla. Vi leggo un pezzo dal diario di un legionario.
Nella giungla i Viet adottano un sistema di guerriglia tutto particolare. Scavano nel terreno una buca molto stretta, attraverso cui il loro fisico esile può entrare. Quindi la allargano sotto fino a formare una specie di giara. Collegano poi varie buche fra di loro con dei tunnel, per cui creano un reticolo di cunicoli. Quando vedono avvicinarsi dei nemici, si rintanano e al momento opportuno vengono fuori e li trafiggono con piccole lance fatte di bambù, tagliate in modo acuminato, oppure li pugnalano. Quindi spariscono velocissimi, senza fare rumore in quel dedalo di cunicoli. Altre volte si nascondono nel cavo degli alberi e colpiscono chi capita loro a tiro con i pugnali o, se si è lontani dalle basi e non hanno paura di attirare l'attenzione, con le armi da fuoco. Per i paracadutisti adottano un sistema ancora più particolare. Dove ci sono vaste zone erbose, luogo ideale per l'atterraggio dei parà, piantano pezzi di bambù acuminati 20-30 cm di diametro che hanno la punta rivolta in alto. Poiché i lanci avvengono quasi sempre di notte, questi spuntoni coperti dall'erba non si vedono e si rischia di finirci sopra e restare infilzati, facendo una morte orribile.
La popolazione contadina, poi, esasperata dal malgoverno coloniale, assicura a questo esercito il proprio appoggio materiale e morale, incoraggiata dai provvedimenti di riforma agraria che Ho Chi Minh introduce nei territori controllati dai Viet Minh. Jap lancia attacchi mirati, assume il controllo di alcune arterie di comunicazione, si apre vie di transito con la Cina comunista e con il Laos. Le forze francesi sono costrette in posizioni isolate, con linee di collegamento facilmente vulnerabili. Un legionario ungherese, fuggito dal regime comunista, scrive così:
salimmo sulla collina per assicurarci una posizione strategica da cui poter sorvegliare la strada. La pattuglia d'avanguardia arrivò verso mezzogiorno. Il convoglio era quasi passato quando scoppiò l'inferno. I guerriglieri Viet, nascosti sulle colline, avevano atteso finché la maggior parte del convoglio non è stato a portata di tiro. Poi hanno aperto il fuoco da tutti i lati. Ci precipitammo giù per portare soccorso agli altri quando il loro tiro ci bloccò. Strisciammo il suolo per poi scattare in avanti per brevi tratti e subito ripararci dove possibile. Uno dopo l'altro i veicoli del convoglio prendevano fuoco. Cercammo di farci strada per raggiungere il centro dell'attacco. Il numero dei difensori era già ridotto della metà. Si levavano alte grida di aiuto e il rumore della fucileria era assordante. Sparammo nella direzione degli attaccanti, sparammo come disperati. E alla fine i guerriglieri si ritirarono verso la collina, non so nemmeno io perché. In vita mia non avevo mai sentito le ali della morte così vicine.
In Francia intanto cresce il dissenso tra l'opinione pubblica dopo anni di conflitto per la cosiddetta sale guerre, cioè la guerra sporca, la guerra maledetta. Una guerra tra l'altro che ha già provocato 90.000 vittime ed è costata il doppio della somma ricevuta da Parigi nell'ambito del piano Marshall. A partire dal 1950 e poi, i rifornimenti di armi e la possibilità di contare sull'alleanza di un grande stato limitrofo come la Cina comunista rappresenta un grande vantaggio per il Viet Minh. Dall'altra parte risulta chiaro che i francesi non riescono a mantenere il controllo della situazione. Ma nonostante l'evidenza, i comandi francesi si ostinano a mantenere le posizioni. All'interno di questo caos, la legione straniera ha un ruolo di primo piano. In Indocina la guerra è sporca, si uccide, si muore nella giungla e nelle risaie, si tortura, si è torturati, si distruggono villaggi, si vedono distrutti gli avamposti tirati su con grande fatica. Per Parigi si tratta di una guerra tanto più difficile quanto più impopolare. A maggior ragione è la guerra dove si mandano i figliastri per risparmiare i figli. I legionari nel 1945 sono circa 25.000. Proprio per effetto della guerra in Estremo Oriente diventeranno 36.000 nel 1953, 8 anni dopo. Di questi, oltre la metà vengono trasferiti in Indocina. Ma anche i legionari restano spiazzati da quello che trovano. Abituati agli spazi aperti del Nord Africa, dove esistono le incursioni improvvise ma non ai pericoli nascosti sotto il terreno su cui si cammina o nella cavità di un albero, si trovano alle prese con uno scenario sconosciuto, difficile da comprendere. Altre parole dal diario di un legionario.
In mezzo a un odore acre di corpi e materiali che bruciano, per la prima volta vedo da vicino questi Viet in azione. Sono piccoli di statura e esili, ma hanno una vitalità incredibile. Portano tutti delle casacche nere cinte alla vita da una fascia. Alcuni hanno un copricapo di paglia a cono, altri sono a testa scoperta. Piombano su di noi urlando come indemoniati che colpiscono dappertutto, tagliando teste, braccia, gambe. La cosa impressionante è che, nonostante siano falciati dalle nostre armi automatiche e dalle bombe a mano, sono sempre tantissimi e non hanno paura di morire, anzi, sembrano cercare la morte, purché portino con loro almeno qualcuno di noi. Continuo a sparare riparandomi dietro mucchi di corpi inerti. Sono cadaveri coperti di sangue e anche io mi sporco. Per spostarmi spingo avanti il corpo di un morto. Per ripararmi meglio talvolta me lo tiro addosso. Durante le soste tra uno spostamento e l'altro mi capita di osservarlo. È un arabo. Chissà chi lo sta aspettando a casa. Non avrei mai immaginato che un povero diavolo, nato in un qualche villaggio sperduto del Maghreb, un giorno mi avrebbe fatto da scudo. Proseguo e presto mi accorgo che c'è qualcosa di peggio. Sì, la cosa peggiore sono le grida e i lamenti dei feriti. C'è sangue dappertutto. Sono convinto di non uscirne vivo e questo pensiero mi spinge a vendere cara la pelle. Sparo. Sparo con rabbia sempre maggiore e fino a che ho pallottole continuo a fare fuoco nella giungla.
La campagna d'Indocina anche per i legionari più disperati è difficile da sopportare. Non ha risvolti romantici, non c'è dietro nessun idealismo. I legionari non sanno perché combattono né contro chi combattono, non si chiedono se sono dalla parte del torto o della ragione. La coscienza individuale non ha mediazioni, non è contemplata. L'abitudine quotidiana al sangue rende la vita, la morte, concetti relativi e questa assoluta precarietà azzera qualsiasi freno inibitore nell'uso della violenza. L'Indocina diventa terra di tortura, una pratica usata anche altrove ma che qui diventa metodica. Brutalità, intimidazione e violenze diventano la quotidianità.
Torture, brutalità rappresentano l'ordinaria amministrazione quando si tratta di condurre gli interrogatori dei sospetti. Ma le atrocità non sono riservate solo a coloro che sono sospettati di qualcosa. Stupri, pestaggi, incendi, torture inflitte a contadini e abitanti inoffensivi dei villaggi sono la norma nel corso delle spedizioni punitive e delle operazioni delle truppe. I nuovi arrivati spesso appaiono inorriditi, ma di fronte a una pratica tanto diffusa e comunemente accettata, non resta altro da fare che guardare, ascoltare e tacere.
Il legionario si abitua presto a non lasciarsi impressionare e impara ad autoassolversi per la sofferenza inflitta.
Mentre avanzo da un riparo all'altro, sento la voce del siciliano Bargallo che mi urla: «Stanno piazzando una mitragliatrice fra quei cespugli. Freghiamoli ora, se no addio a Santa Rosalia». Dicendo ciò, si alza e corre sparando all'impazzata. Lo seguo facendo altrettanto. Ne facciamo fuori alcuni e gli altri fuggono. Quando raggiungiamo la postazione troviamo due Viet morti e un terzo ferito che si lamenta. Costui, vedendoci arrivare, dice qualcosa. Bargallo tira fuori una sigaretta, l'accende e gliela mette in bocca. Non so se era quello che voleva. Il Viet dice ancora alcune parole. Bargallo gli risponde in siciliano: «Tu stavi per spararmi? Dovevo farmi uccidere? Lo so che sei a casa tua, ma io, a casa mia, morivo di fame. Il mondo è schifoso, cosa vuoi? Non ti è andata bene». Il dialogo surreale dura qualche minuto, fino a quando il Viet spira. Stupefatto chiede a Bargallo se davvero capisce quella strana lingua e cosa si sono detti. «E cosa c'era da capire?» mi risponde Bargallo. «Cosa minchia può dire un povero Cristo ammazzato a casa sua da uno venuto da casa del diavolo?»
Molti imparano in fretta. Chi perde un commilitone o un amico lo fa per vendetta. Chi è stato ferito per rabbia. Chi proviene da instabilità psicologica per gusto. Altri ancora, persino per denaro.
C'era chi si vantava del numero di omicidi o stupri che aveva commesso, o dei metodi di tortura che aveva usato, o degli averi che aveva rubato. Interrogati sulla moralità delle loro azioni, la risposta immediata era: «Ma che diamine, sono indigeni, a chi diavolo importa?» La guerra sporca, appunto.
Linee d'ombra.
Ormai ci siamo quasi, ormai siamo in viaggio con Antonio, siamo sulla nave che placidamente, su queste acque placide, qualche onda ogni tanto, scrive Antonio a casa, naviga lentamente verso l'orizzonte orientale di Antonio Cocco e di tutta la legione straniera, di metà dei legionari, che è l'Indocina, è il Vietnam, e si devono preparare per quella guerra.
Dopo l'approfondimento dei giorni scorsi sui motivi della guerra d'Indocina, torniamo al diario di Tony.
14 ottobre 1952, nave Athos. Carissimo papà, non so nemmeno come cominciare. Troppe idee e troppa confusione ho nella testa. Non posso ancora convincermi che sono diretto a Saigon, Indocina. L'estremo oriente che non avrei mai pensato di poter vedere. Un anno fa mi sarebbe parso un sogno. Ora invece mi fa paura. Non paura di morire, credimi, è una paura che non so descrivere, ma che sento dentro di me. Forse è il pensare che tutto quello che hai fatto è andato in fumo. Molte volte ero sul punto di essere liberato da questa troppo pesante catena e tutte le volte, per una piccolezza, mi sono ritrovato rigettato in mezzo a questa marea di legionari. Dovevo scappare domenica e sabato mi hanno spedito per Nouvion. A Nouvion è venuto a cercarmi Martin. O te. Spero che tu non sia venuto, altrimenti starei troppo male a pensare ai soldi che avrai speso e al brutto colpo. E proprio quella sera io da idiota non ero uscito ed indomani mi hanno spedito ad Algeri. Scortato sempre da due. Pensa che mi fanno pure dormire con loro e mi seguono dappertutto. Come vedi, siamo stati proprio sfortunati. Forse una forza più forte dell'umana ha voluto intralciare il tuo lavoro e condurmi in questa nuova, grande e difficile prova per me, trascinarmi in un nuovo paese che non conosco e pieno di pericoli. Il mio morale, per dire la verità, non è a terra, perché tra amici una risata e l'altra ce la passiamo, ma è a voi che penso, è voi che mi state sul cuore e che soffrirete sempre, anche quando quelle poche volte io sono allegro e rido. Almeno potessi scrivervi, darvi notizie e dirvi che sto abbastanza bene, che non abbiate paura, che passeranno anche questi due anni, che non stiate in pensiero. Ma purtroppo credo dovrò spedire questa lettera a Saigon. O, se tutto va bene, tra 4 o 5 giorni da Suez, ma non credo. Mi sembra ancora impossibile di poter parlare di Suez, Djibouti, Saigon con la massima indifferenza, come se si trattasse di fare un piccolo giretto. Va là che ho fatto delle belle vacanze quest'anno. Aspetta che provo a numerare tutte le città che ho visto sino ad ora. Allora, Venezia, Milano, Torino, l'Italia, e poi Modane, Chambéry, Lione, Marsiglia, la Francia, Orano, Sidi Bel Abbès, Saïda, Aïn Sefra, Nouvion, Bousset, Bordeaux, Algeri in Africa. E ora Porto Said, Suez, Djibouti e Colombo e Saigon. Forse ti darà sui nervi che io ti dica questo, ma di che devo parlare? Sempre di tristezze perché non siamo di Jamal Messi? Cosa vuoi che butti giù ancora? Ormai quel che è stato, è acqua passata, voi sarete sempre i primi a cui il mio pensiero sarà rivolto, ma quello che ho passato, dolori e sofferenze, o che abbiamo passato, è meglio dimenticare. Ora una nuova vita mi attende, libera, forse più della vecchia Africa, ma piena di pericoli. Lì non esiste il fronte, c'è guerriglia. Chi si vede prima ammazza. Purtuttavia non mi sono ancora fatto una esatta idea di cosa possa essere. La mia povera mente e fantasia non riesce a raffigurarmi tra i cinesi, tra le foreste o attaccato dai vietnamiti. Ma basta. È ora che smetta tutta questa porcheria di idee. Quel che sarà, sarà. Mi sono abituato tra legionari, arabi e neri. E mi abituerò anche tra i cinesi. Ora piuttosto ti prometto, papà, che ogni giorno magari due righe, ma le voglio scrivere. Naturalmente non potendo io avere risposta alle mie, sono costretto a scriverti uno sterile diario di qualche passo qui dentro. Spero lo saprai sopportare, e se ti verrà da stracciarla, pensa che io l'ho fatto perché mi sembra d'esserti più vicino, di cancellare le migliaia di chilometri che ci separano. Certe volte mi faccio paura, papà, sono diventato molto insensibile. Non provo più nessuna attrazione per le cose belle. Sono ormai stanco di viaggiare ed essere sballottato da una parte all'altra. Algeri, ad esempio, è molto bella, eppure il porto è magnifico. Tuttavia, pur ammettendo che c'era tutto bello, mi stancava a guardarlo, mi annoiavo. Quando siamo passati per la città con una magnifica banda, in testa ben vestiti, in alta uniforme, tutti applaudivano. Molte donne piangevano, ragazze gettavano fiori. Alla partenza poi non ti dico che baldoria di saluti ci sia stata. E pensa al colmo, papà. Parecchie ragazze hanno baciato qualche legionario e una è venuta proprio da me e io l'ho rifiutata. E non scherzo, sai. E non pensare che fosse timidezza. Tu mi conosci, no?
Era un ragazzo piccolo di statura, ma un bel moro, come si potrebbe dire. Poi aveva anche un carattere, appunto, che facilmente... un carattere aperto, empatico. Era una persona, come dire, che stava di compagnia, ecco, diciamo così. Lui aveva avuto una storia con una ragazzina più giovane di lui, se non sbaglio, doveva avere qualche anno meno di lui, che considerava un po' la sua fidanzatina, la sua, che il padre di questa ragazza aveva un laboratorio vicino a casa di Antonio. E la famiglia e i genitori di Antonio non avevano nulla contro questa ragazza, che conoscevano anche loro di vista, conoscevano anche il padre naturalmente di vista, ma comunque perché era, come dire, lavorava vicino a casa loro. Però, come dire, Antonio si era un po' perso, perdeva tempo secondo i genitori in questa storia e non studiava.
Ma provavo un tale odio, un tale rancore per quei cani di francesi al pensare che loro se ne stanno a casa pacifici e noi andiamo a morire per il loro ventre. Nessuno mi ha chiamato, ed è vero, ma mi sembra ingiusto che io debba pagare in codesta maniera una mattata alla quale da incosciente non davo peso. Ma ormai quel che è fatto, e pazienza. Appena fuori dal porto abbiamo trovato i soliti delfini. È bello però vederli guizzare fuori. Arrivano anche a 4-5 metri e vedessi che alti che saltano. È tutto quello che posso dire sino ad ora, anche se sono quasi 3 giorni che navigo. Mare calmo, salvo un po' d'onde ieri sera. Qualche nave che passa a 1 o 2 chilometri, qualche scoglio o isola in lontananza, altrimenti mare e mare. Vorrei sapere chi sono quei furbi che dicono che navigare è bello. Non trovo nulla di più noioso e abbiamo anche da divertirci se si pensa a quella vita che abbiamo passato in Africa. Niente da fare tutto il giorno. Abbiamo bar ed è molto bello, 3 volte per settimana cinema, 5 o 6 tavole da ping pong, si gioca a carte tutto il giorno e pensa che non dobbiamo neppure lavare dove mangiamo. E si mangia anche bene. Compagnia non manca. Eppure io vorrei essere già arrivato laggiù. E se penso che dovrò fare ancora 20 giorni, mi viene il mal di mare. A proposito di mal di mare, ieri ho visto le prime vittime, una ventina circa. È molto utile il marmosso perché chi non lo soffre, come io, mangio doppio o triplo. Mi dimenticavo di dirti che ora sono d'ordinance dal sergent chef ed ora proprio mi ha chiamato perché ha qualcosa da stirare o da lavare. Molto probabilmente tra la biancheria da lavare ci sarà qualche paio di mutande pulite. Linee d'ombra è tutti i giorni alle 15, da lunedì al venerdì, se avete voglia ascoltarci anche in podcast, oppure all'alba, la mattina, attorno alle 5, se siete molto mattinieri o siete obbligati ad essere molto mattinieri. Potete mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, oppure ascoltarle qui, oppure in podcast, come volete. Fate una buona domenica, noi ci sentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!